I maltrattamenti e gli abusi sui minori. Definizione di un fenomeno. Un podcast realizzato in collaborazione con il centro specialistico Il Faro per l'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Bologna. Il podcast che state ascoltando è realizzato in collaborazione con il centro specialistico Il Faro e si rivolge prevalentemente a chi svolge le professioni infermieristiche. Con l'equipe sanitaria e giuridica del centro affronteremo il tema della violenza e dell'abuso sui minori nell'ottica di fornire alcuni strumenti di lavoro per capire come riconoscere il fenomeno, individuarlo e su quali siano gli strumenti per intervenire qualora ci si trovasse in sua presenza. In questo ultimo episodio affronteremo gli aspetti giuridici sul tema maltrattamenti e abusi nei confronti dei minori, ma anche l'importanza della rete per intervenire di fronte a questi fenomeni. Saranno nostri ospiti l'avvocato Dario Vinci e la dottoressa Laura Massi. Siamo ora a trattare gli aspetti giuridici e legislativi del fenomeno e per farlo abbiamo con noi l'avvocato Dario Vinci, che si occupa di diritti dell'infanzia e di famiglia, specialista giuridico per Il Faro. Avvocato Vinci, può farci un quadro della normativa di riferimento in tema di maltrattamento e abuso oggi in Italia? Di quali condotte di reato a danno di legge si parla?
Sicuramente le condotte di maltrattamento e di abuso, in particolare sessuale, sono le categorie di reati più note agli operatori sanitari e quindi anche agli operatori delle professioni infermieristiche. La particolarità di questi reati è che sono reati contro la persona e precedentemente sono stati classificati come reati contro la violenza domestica e di genere all'esito di due importanti convenzioni internazionali, la Convenzione di Lanzarote e la Convenzione di Istanbul, che sono state poi riportate all'interno non soltanto di ratifiche dello Stato italiano, ma anche di una normazione che rafforza le tutele su questo tipo di reati all'interno della legge 69-19, cosiddetta Codice Rosso. Questi reati, che rilevano in particolare delle condotte perseguibili d'ufficio, quindi dove vi è un obbligo espresso per gli incaricati di pubblico servizio e pubblici ufficiali di denuncia pena la commissione di un reato, il reato di mancata denuncia ai sensi dell'articolo 361 codice penale, hanno quindi, dicevo, questi reati la particolarità di poter essere rivolti non soltanto all'interno di dinamiche discriminatorie, appunto, spesso fondate sul genere, immaginiamo la violenza sessuale, ma anche all'interno di una ulteriore peculiarità, ovvero che la condotta violenta, la condotta criminale, avviene all'interno di un contesto familiare, sia nei confronti di un familiare o di un convivente e addirittura nei confronti anche di minorenne all'interno di quel nucleo familiare. Spesso ci sono più vittime familiari e quindi spesso la vittima è la figura materna e anche il minorenne. Una particolarità di questo tipo di reati, un di cui all'interno dei reati di maltrattamento contro familiari e conviventi, è la violenza assistita, ovvero il fatto che soggetti minorenni possono assistere o possono comunque percepire una violenza, appunto domestica e di genere, tra due figure adulte. Il legislatore ha sicuramente rafforzato negli ultimi tempi la tutela di questi reati all'interno di una più ampia evoluzione della tutela degli episodi che avvengono in famiglia e quindi di una contestuale valorizzazione dei singoli membri all'interno della famiglia e dei loro diritti. Non dimentichiamo che in tempi relativamente recenti, parliamo fino agli anni 50 almeno, vi erano addirittura delle condotte di reato che riguardavano soltanto uno dei due coniugi. Immaginiamo l'adulterio femminile che veniva punito, ma non veniva punito l'adulterio maschile. E ancora possiamo richiamare i casi in cui l'onore diveniva una scriminante e quindi poteva addirittura escludere le conseguenze penali, quindi la punibilità, l'antigiuridicità di un fatto di reato. Tutto ciò per dire come il diritto di famiglia e il riconoscimento dei diritti dei singoli membri della famiglia e quindi anche di un riconoscimento di genere, quindi una parificazione tra l'uomo e la donna all'interno della famiglia, anche come diritti, e dei minorenni, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo, nella percezione, nel rafforzamento di questo tipo di tutele per questo tipo di reati. Ecco perché quando questi reati vengono a conoscenza degli operatori sanitari, come anche di altri professionisti, è importante saperli intercettare e saperli segnalare per tempo, anche nelle ipotesi più embrionali, nelle ipotesi meno importanti, per evitare che possano cronicizzarsi e per evitare che possano dare seguito a reati dello stesso genere, ben più gravi, a volte con esiti irreversibili.
Di fronte alla presenza o al sospetto di presenza di questo tipo di reati, il professionista ha l'obbligo di denuncia? Come si dovrebbe comportare per legge?
Le professioni sanitarie, quindi anche quelle di tipo infermieristico, hanno precisi obblighi di legge, in particolare quando svolgono questa funzione per una pubblica amministrazione. Ciò non soltanto in merito e in forza di un contratto pubblicistico, ma anche in forza di un contratto privatistico, in particolare immaginiamo una cooperativa, le cui funzioni però vengono svolte all'interno di una pubblica amministrazione, immaginiamo un ospedale dello Stato. Tra gli obblighi più importanti e le conseguenti responsabilità vi è sicuramente l'obbligo di segnalare e denunciare reati perseguibili d'ufficio, tra questi i reati di maltrattamento familiare o contro conviventi, e reati di violenze sessuali contro minorenni. Entrambi questi reati, infatti, possono essere perseguiti senza necessità di quella che viene chiamata querela di parte, quindi la denuncia da parte della diretta vittima, ma a secondo invece di una segnalazione penale o danno e denuncia da parte di chi non è la vittima, di chi invece ha l'obbligo di riferirne o anche di un altro privato cittadino che però non avrebbe l'obbligo della denuncia, ma una mera facoltà. L'obbligo, dicevo, discende dal fatto che questi professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni pubblicistiche, possono essere considerati, a seconda delle situazioni, incaricati di pubblico servizio o pubblici ufficiali. L'obbligo discende in particolare dall'articolo 331 e seguenti codici di procedura penale ed è un obbligo importante perché comporterebbe, se non denunciato, una sanzione penale a sua volta, perseguita e punita dall'articolo 361 del codice penale. È importante quindi considerare non soltanto l'obbligo ma anche le conseguenze giuridiche e le responsabilità di eventuali condotte omissive, perché in questo caso il reato contestabile al professionista della sanità, ad esempio ad un infermiere, sarebbe quello non di aver agito una condotta commissiva, ma invece non avere agito nel senso della denuncia. È un ulteriore elemento, direi, volto non soltanto a rafforzare le tutele delle vittime, ma anche a sensibilizzare il singolo professionista nel denunciare senza ritardi, come richiede la legge, episodi di violenza perseguibile d'ufficio che la legge gli impone, gli imporrebbe di segnalare, di denunciare. Ovviamente queste segnalazioni, questi obblighi, queste responsabilità non comportano che l'operatore sanitario diventi un poliziotto o diventi un giudice. Devono essere segnalati fatti che per il diritto devono avere il fumus, quindi un possibile sospetto, il fatto che ciò che viene a conoscenza del professionista comporti una possibilità di reato e addirittura la denuncia obbligatoria anche quando il fatto non è direttamente stato visto dall'infermiere o dal medico, ma è raccontato da un terzo, cosiddetta dichiarazione del relato. Ecco che tutti questi elementi ci fanno comprendere l'importanza di diffondere la consapevolezza di questo tipo di intervento e anche l'obbligatorietà di questo tipo di denuncia, pena la commissione di un reato.
Che tutele invece sono previste per il professionista che si trova a dover affrontare professionalmente un caso di maltrattamento e abuso di questo tipo?
Di fronte alla conoscenza di un possibile fatto di reato perseguibile d'ufficio, quindi obbligatoriamente a denunciare, e tra queste tipologie abbiamo già parlato dell'importanza e della delicatezza dei reati di violenza domestica e di genere, in particolare dei reati a danni di minorenni, di persone fragili, addirittura di reati familiari, dove quindi l'autore del reato sarebbe proprio la persona che prima e più di tutti dovrebbe tutelare la vittima. Immaginiamo un reato familiare di violenza sessuale da parte di un genitore, di un sospetto, reato familiare a danno del minore da parte del genitore. Ecco, in tutte queste circostanze siamo di fronte a un fatto di reato ma siamo anche di fronte a un fatto sanitario, a un bisogno di cura e ancora siamo di fronte a un fatto che sicuramente smuove il professionista nelle corde più intime dell'animo umano. Ecco che questo carico, anche emotivo, perché anche di emozioni si deve parlare in questa materia, non può essere sostenuto come un fardello da parte di un singolo professionista, ma c'è bisogno di una rete, e di una rete che sia la più possibile multidimensionale, perché multidimensionali sono i bisogni che da quel fatto umano discendono. Sono bisogni sanitari, sono bisogni sociali, sono bisogni anche di recupero sotto tanti punti di vista, non ultimo la parte psicologica, psichica. Sono fatti che comportano anche delle conseguenze di tipo giudiziario. Giudiziario in ambito civile, perché se si parla di reati familiari ci potrebbero essere delle conseguenze rivolte alla limitazione della responsabilità genitoriale, e anche di tipo penale, perché le conseguenze giudiziarie di tipo penale riguardano quindi l'accertamento del fatto di reato e quindi la punibilità dell'autore attraverso e all'interno un procedimento penale. Per affrontare tutte queste complessità, lo strumento e le tutele quindi che il professionista riceve sono quelle della rete. Una rete che ovviamente va costruita, va alimentata, è una rete che va sostenuta dai singoli componenti e anche dalle istituzioni a cui questi componenti appartengono. All'interno di questa logica, il centro specialistico Il Faro presso la USL di Bologna è un soggetto che ha più ruoli e che, come tanti altri soggetti, alimenta e compone questa rete. Assieme al Faro e assieme appunto alla sanità e ai servizi sociali pubblici abbiamo interlocutori importanti. Tra questi interlocutori sicuramente le professioni sanitarie, e tra le professioni sanitarie anche quelle infermieristiche.
Il 19 luglio 2019 il Parlamento italiano ha approvato la legge 69, cosiddetta Codice Rosso, che va a rafforzare le tutele in materia di violenze domestiche e di genere. Sono tre le direttrici che la legge delinea, tutte volte a rafforzare le tutele nel contrasto di questo tipo di reati. Vengono introdotte nuove fattispecie criminali, vengono rafforzate e inasprite le pene per reati già esistenti. Viene inteso un nuovo ruolo della polizia giudiziaria ed in particolare all'ascolto della vittima. Viene resa più facile la denuncia attraverso l'estensione temporale della querela nei casi di violenza sessuale a danno di adulti. Vengono rese delle novità procedurali per questo tipo di reati, tra tutte il fatto che i reati di violenza domestica e di genere hanno una priorità investigativa al pari dei reati di mafia. Ma il Codice Rosso non esaurisce le tutele per questo tipo di reati e ovviamente non basta una legge per immaginarsi al riparo da queste condotte. È per questo che la legge e la previsione normativa sono delle componenti importanti nel contrasto di questi fenomeni, ma a essa vanno affiancate una serie di attività, tra cui lo sviluppo della rete e l'attenzione nei singoli luoghi dove più questi fatti possono emergere, in particolare i luoghi di cura, i luoghi dove si viene a contatto con minorenni, come le scuole, o nei posti dove si viene a contatto con le famiglie, come i servizi sociali. Il Codice Rosso ha sicuramente un'importanza percepibile rispetto al contrasto dei fenomeni di reati come la violenza domestica e di genere, ma una norma non basta di fronte a contrasti così importanti che affondano le loro radici dentro a substrati culturali, a sacche di marginalità, di disagio e di fragilità. Gli interlocutori, i professionisti della sanità, del sociale e dell'istruzione hanno una responsabilità importante che va oltre le leggi che puniscono e sanzionano questo tipo di reati. Come abbiamo visto, gli aspetti medici, psicologici, giuridici e sociali Sono molteplici nel caso di maltrattamento e abuso verso i minori. Le istituzioni come la scuola e il sistema sanitario hanno un ruolo e un compito preciso nel saper riconoscere il fenomeno e poterlo indirizzare rispetto a una risoluzione, ma anche rispetto alla sua prevenzione. A chi rivolgersi e quali sono i passaggi necessari da fare nell'interesse del minore, ma anche nell'interesse del bene pubblico? Proveremo, in questa ultima parte, a tracciare un percorso con l'aiuto della dottoressa Laura Massi, che è coordinatrice del Centro Specialistico Il Faro e psicologa. Dottoressa Massi, ci può spiegare, anche alla luce della complessità del fenomeno, l'importanza del lavoro di rete tra specialisti e tra istituzioni sul territorio?
Le ricerche sul fenomeno in ambito psicotraumatologico negli ultimi anni hanno mostrato come il trauma sia un fenomeno che si insinua fortemente sia nel funzionamento della vittima che negli operatori stessi, che si trovano a dover supportare al meglio, ed ecco perché è fondamentale per noi il lavoro di rete. La rete permette all'operatore sanitario o sociale ad avere un confronto costante con i colleghi che aiutano ad avere una visione binoculare del fenomeno e a supportare nelle scelte a favore delle persone vittima. Spesso troviamo la vittima che, pur decidendo di essere aiutata, allo stesso tempo spaventata perché vive il desiderio di vicinanza e la paura della relazione. Pertanto una delle difficoltà degli interventi nasce in quanto la modalità relazionale del paziente, che in qualche modo è alla base della sua sofferenza, è la stessa che ostacola il processo di cura. Una delle sfide del lavoro con i pazienti traumatizzati è proprio riuscire a cercare i motivi sottostanti alla mancanza di progressi e dei continui insuccessi che si possono verificare, e questo può avvenire solamente quando c'è una rete di collaboratori che accolgono, supportano sia la vittima che il case manager.
Quali sono gli strumenti esistenti per affrontare tutto questo in modo complessivo e in una logica di rete? Ci racconta il Centro Specialistico Il Faro e come agisce?
Il Centro Specialistico Il Faro nasce nel 2002 come accordo di programma tra le aziende sanitarie di Bologna, Imola, il Policlinico Sant'Orsola Malpighi e l'allora provincia di Bologna, cui partecipano anche i comuni dei piani di zona dell'area metropolitana. Nel 2019 il centro è afferito alla unità operativa della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'unità operativa complessa psicologia territoriale, istituita nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale. Ad oggi, a seguito del DGR regionale 1627, il Faro rappresenta il centro specialistico di secondo livello della tutela. Le funzioni del centro sono di assicurare la formazione, la consulenza agli operatori nei casi più complessi, cosa fare, quando farlo, con chi fare, la diagnosi specialistica sulle conseguenze traumatiche e la cura adeguata e tempestiva. Il centro attualmente è formato da operatori sanitari, psicologi, neuropsichiatri infantili, il pediatra, la ginecologa e il consulente giuridico. La cornice teorica ed operativa di riferimento che guida il lavoro del centro è prioritariamente una prospettiva di lavoro trauma-informed care, secondariamente una prospettiva sul trauma come disturbo traumatico dello sviluppo. Questa prospettiva metodologica ha permesso una prassi ecologica dell'intervento, un sistema di lavoro che si fa curante verso il minore, che non lo abbandona, capace di lavorare sui processi di resilienza invece che solo sulla patologia, prendendo in esame tutte le risorse personali e familiari e tutti i servizi correlati al minore, quindi sociale, la neuropsichiatria infantile, la scuola, i servizi educativi, le strutture comunitarie, i pediatri. L'accesso è attraverso il sistema delle equip territoriali integrate che fanno richiesta di consulenza, viene presentato il caso al fine di individuare e condividere le strategie di intervento e costruzione del progetto terapeutico sintonizzato sui bisogni. In molti casi vi è anche la presa in carico clinica da parte del centro stesso, soprattutto nei casi più complessi. Oltre agli interventi prettamente clinici, gli operatori del centro svolgono una funzione di sensibilizzazione del tema, svolgendo formazioni nelle scuole e nelle varie istituzioni.
Infine, che consiglio darebbe a una specialista delle professioni infermieristiche che si trova in presenza inequivocabile di maltrattamento e abuso?
Ma il consiglio principale è sicuramente di non aver fretta e valutare la situazione in modo molto oggettivo. Inoltre consiglierei di non sentirsi giudici ma solo osservatori. Con questo intendo dire che è importante che al momento in cui l'operatore viene a conoscenza o a contatto con un caso di maltrattamento ed abuso si rivolga subito a degli operatori esperti, come la rete dei servizi sociali e sanitari, e si confronti per comprendere come meglio agire in protezione del minore.
Quando mio padre, solo un ragazzo, era mio padre, per me ogni altro, ogni amore, ogni tutto. Da quando mio padre, non più un ragazzo, è mio padre, per me l'altro, l'amore, il tutto. Non come lo è, chi in chi è, ma come nel come gesto scambiato con l'altro, ma come luce invisibile nello sfavillio in cui riluce l'invisibile altro. Alla fine di questo podcast vi lasciamo alcune informazioni per gli operatori sanitari, scolastici e sociali che vogliano contattare direttamente il centro specialistico Il Faro. Lo potranno fare dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 per programmare una consulenza sul caso, oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica e saranno richiamati 051 65 97 351. È il numero di telefono, la mail è ilfaro@ausl.bologna.it. Il Faro si trova in via Sant'Isaia al 94/A a Bologna, presso il poliambulatorio Saragozza. Questo podcast è stato realizzato nel 2023 per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna. Per saperne di più, visita www.ordineinfermieribologna.it. Le poesie elette sono di Guido Celli, dai libri Era solo un ragazzo, Specchio sorella, Madre materno, editi dalla casa editrice Sensibili alle foglie. I testi, la voce e il montaggio sono di Flavia Tommasini.